Capitolo 1. Scott Thompson si pulì le mani sullo straccio inzuppato d'olio sul banco da lavoro e lanciò un'occhiata alla Ducati di Havel su cui stava lavorando. Ne aveva avuta una simile qualche anno prima, ma le circostanze gli avevano imposto di passare a una Ducati Multistrada Touring, un modello molto più adatto alla fuga. Nelle valigie laterali teneva l'essenziale che gli consentiva di sparire in un momento. Soldi, un'arma da fuoco, documenti d'identità falsi, un cambio di vestiti, un telefono non rintracciabile, chiavi e altri dispositivi elettronici. Era pronto a partire, se fosse stato necessario di nuovo. Come era successo 3 anni prima. Spinse i pensieri in fondo alla mente, non volendo ricordare il passato. Non era tornato nella casa in cui era cresciuto, alla periferia di Washington, D.C. Era troppo pericoloso reclamare ciò che gli apparteneva, ora. Invece, era andato a lavorare in un'officina di riparazione motociclette a Cicero, appena fuori Chicago, e manteneva un basso profilo. «Sei tu Scott?» La voce femminile incerta lo fece girare sui tacchi e guardare verso la porta aperta del garage. La donna che stava lì non era la tipica motociclista che frequentava un'officina come quella di Al. Avrebbe potuto scommettere che non si era mai seduta su una moto, figuriamoci guidarla. «Cosa posso fare per lei, signora?» Lei gli rivolse un sorriso seducente, mentre i suoi occhi vagavano su di lui. Era contento che non fosse una giornata troppo calda e di non aver abbassato la tuta blu fino alla vita, come faceva spesso, per permettere alla leggera brezza di rinfrescare il suo corpo. Perché il modo in cui quella donna lo stava guardando già così, quando era completamente vestito, lo fece sentire più che infastidito. Come se fosse un pezzo di carne. Non gli era mai piaciuto quel tipo di donna, la ricca femme fatale che pensava di poter buttare soldi in giro per attirare uno stallone nel suo letto. Preferiva donne più concrete. Donne che avevano ancora un po' di innocenza. Beh, non troppa innocenza. Quanto bastava perché un uomo potesse almeno credere di essere quello che comanda. Mi hanno detto che potevi aiutarmi a scegliere una moto per mio marito. È un regalo di compleanno, disse lei facendo le fusa. Scott fece un cenno con il pollice verso la concessionaria a fianco, che apparteneva allo stesso proprietario dell'officina, Al. Un bonario immigrato polacco di seconda generazione, con la pancia da birra e la testa calva. Tutti i venditori sono alla porta accanto. Sono sicuro che saranno felici di aiutarla a trovare la moto giusta. Si voltò di nuovo verso la Ducati e prese una chiave inglese dal banco da lavoro, prima di accucciarsi di nuovo. Le sue orecchie captarono il rumore dei passi di lei, che si avvicinava invece di uscire dal garage per entrare nel negozio. Involontariamente si irrigidì. «Il mio amico mi ha detto che sei un asso in quello che fai». «Asso? Come a dire ace? Merda!» Nessuno lo chiamava con il suo nome in codice da 3 anni. Non era una buona notizia. Alle sue parole, il suo addestramento entrò in funzione. Era qualcosa di così radicato in lui che nemmeno ora riusciva a disattivarlo. Si alzò in piedi e si girò di scatto, trovandosi faccia a faccia con la donna. In un attimo la bloccò contro il banco da lavoro, intrappolandole le braccia in modo che non potesse prendere un'arma. «Chi ti ha mandato?» Scott grugnì, quasi ringhiando contro di lei. Quando lui le diede un'occhiataccia, lei lo guardò con gli occhi impauriti di una cerbiatta colta alla sprovvista dalle luci di un'auto, con il petto ansante. Le sue labbra tremarono, a testimonianza della sua paura. «Cosa stai facendo?» «Chi?» insistette lui, senza allentare la presa sulle sue braccia. «Jenny!» La fronte di Scott si aggrottò, mentre cercava di individuare il nome. «Jenny chi?» «Markowitz. Del salone della parrucchiera», aggiunse lei, cercando di allontanarsi da lui. Il nome gli fece suonare un campanello. Ci vollero altri 2 secondi perché il suo cervello facesse il collegamento. Qualche mese fa, aveva avuto un'avventura di una notte con una parrucchiera di nome Jenny. Allora gli venne in mente. La donna che stava premendo contro il banco da lavoro non era qui per ucciderlo. Era qui per scoparlo. «Hai sbagliato, Scott», affermò e la lasciò andare. Lei lo guardò, si sistemò i vestiti e sbuffò indignata. «Sì, ora lo vedo. Idiota! Attaccarmi in quel modo! Non si tratta così una cliente. Mi lamenterò di te con il tuo capo. Ti licenzierà!» Scott strinse gli occhi. «Già che ci sei, assicurati di non dimenticare di dirgli che sei venuta qui per farmi una proposta. Come osi?» disse lei a denti stretti, sollevando il petto ampio. «Non avevo alcuna intenzione di...» «Ah no!» la interruppe, avvicinandosi. «Signora, lascia che ti dica una cosa. Sono un uomo e so quando una donna ci prova con me. Non vado a letto con donne come te. Quindi, se vuoi scopare, perché non seduci tuo marito, una volta tanto, e lasci in pace gli uomini come me? Perché la prossima volta che ti avvicini a uno sconosciuto, potresti imbatterti in qualcuno che è meno gentile di me». E lei non aveva nemmeno idea di quanto si fosse avvicinata alla morte, per aver pronunciato la parola sbagliata. Le sue labbra si schiusero. Scoté notare come stesse cercando una risposta, ma nessuna parola uscì dalla sua bocca. «Qualcosa non va». La voce roca di Al giunse all'improvviso dalla porta della concessionaria. Scott girò la testa. «Credo che questa signora stia cercando una moto per suo marito, ma non è riuscita a trovare l'ingresso giusto». Le lanciò un'occhiata. «Non è così?» Senza dire una parola, lei si girò e si avvicinò ad Al. «Bene, lasci che le mostri cosa abbiamo in magazzino, allora, signorad». «Elroy», rispose e attraversò la porta che Al le aveva aperto. Al gli lanciò un'occhiata interrogativa e Scott rispose con un'alzata di spalle, prima di tornare alla Ducati. Sapeva di aver esagerato, ma forse la signora Elroy avrebbe imparato una lezione. E cioè che fare proposte sessuali agli sconosciuti non era mai una buona idea. Allo stesso tempo, ricordò le sue interazioni con la parrucchiera. La sua regola era di non rivelare molto di sé alle donne con cui andava a letto, ma una sera Jenny si era presentata al bar locale che frequentava, dove molte persone conoscevano il suo nome di battesimo e il luogo in cui lavorava. Era l'unico motivo per cui era riuscita a sapere come contattarlo. Scott si era segnato di non scopare mai più con un'altra donna che sapesse dove trovarlo, anche se era un po' sorpreso dal fatto che le donne si passassero fra loro le avventure di una notte. Però in definitiva, cosa ne sapeva lui delle donne? Non aveva mai avuto una relazione sincera con una donna. Storielle, avventure di una notte, sì, e anche molte, come ogni uomo sano di 36 anni. Ma nessuna relazione vera e propria, in cui la donna sapesse chi o cosa fosse. Era stata una necessità nascondere la sua vera identità, e adesso lo era più che mai. Se certe persone avessero scoperto chi fosse, sarebbe già morto. E lui aveva intenzione di rimanere vivo. Scott raccolse la chiave inglese che gli era caduta sul banco da lavoro quando aveva afferrato la signora Elroy e si voltò verso la Ducati, quando improvvisamente la sua vista si offuscò. Lasciò andare immediatamente la chiave inglese e si aggrappò al banco per sostenersi. «Merda!» imprecò e chiuse gli occhi, sapendo istintivamente cosa gli stesse succedendo. Invece di trovare l'oscurità ad accoglierlo, vide una scena che si svolgeva davanti ai suoi occhi. Una scena che stava accadendo da un'altra parte. L'uomo era seduto al posto di guida dello scuolabus. Dietro di lui, bambini eccitati parlavano l'uno sopra l'altro. Si sentivano sghignazzate e risate, poi ci fu la voce di una donna. Ma i bambini facevano troppo rumore perché Scott potesse sentire cosa stesse dicendo. Non riuscì nemmeno a vedere lei o i bambini. Probabilmente era l'insegnante, anche se era strano che fosse sull'autobus con i bambini. Forse era una gita. Tornò a concentrare la sua visione sull'autista dell'autobus. Indossava una camicia a righe a maniche corte e pantaloni khaki, ma Scott non ne vedeva il volto, solo la nuca. I suoi capelli castani avevano bisogno di essere tagliati, e il cuoio capelluto lasciava intravedere la calvizie sulla sommità del capo. Aveva fatto un tentativo di riporto, ma i capelli non erano abbastanza lunghi. L'uomo brontolò tra sé e sé, guardando a destra e a sinistra, mentre si avvicinava a un passaggio a livello. Diede un'occhiata all'orologio da polso. Mancavano 3 minuti alle 2. Era pomeriggio, notò Scott, e dal modo in cui il sole illuminava l'autobus e, a giudicare dai vestiti indossati dall'autista, sembrava che fosse estate. La mano dell'autista si allungò verso la radio. Alzò il volume, forse per soffocare le voci dei bambini. All'incrocio ferroviario rallentò, lanciando un'altra occhiata a sinistra. Si posizionò sulle rotaie e poi fermò l'autobus. Scott trattenne il respiro. L'autista dell'autobus spense il motore ed estrasse le chiavi dall'accensione. La sua mano si avvicinò al meccanismo per aprire la porta, ma invece di aprirla sembrò solo scuoterla leggermente. Scott si concentrò sul meccanismo e vide che era stato tagliato e si reggeva solo su una scheggia. Si sarebbe spezzato la prossima volta che qualcuno l'avesse toccato. L'autista non perse tempo. Spinse il finestrino alla sua sinistra e vi si incuneò con una tale grazia che sembrava aver fatto pratica in precedenza. Una volta fuori, fece scorrere il finestrino per chiuderlo e tirò fuori qualcosa dalla tasca. Scott sbirciò attraverso il finestrino e lo guardò incastrare un lucchetto in alcuni ganci all'esterno, ganci che non avrebbero assolutamente dovuto esserci, in modo che non potesse essere aperto. Scott non riuscì a vedere dove fosse finito l'autista, perché in quel momento un movimento attirò la sua attenzione. I cancelli del passaggio a livello si stavano abbassando. Merda! Scott guardò lungo i binari della ferrovia, prima a sinistra e poi a destra, quando vide un movimento in lontananza. Da destra un treno si stava avvicinando. Gli occupanti dell'autobus erano ignari del loro destino. Il treno non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo. Li avrebbe investiti in pieno. Inorridito, lasciò vagare lo sguardo, cercando di trovare qualche indicazione su dove e quando si sarebbe verificato l'evento che si stava svolgendo davanti ai suoi occhi. Si concentrò, sapendo di avere ancora pochi secondi prima che la visione scomparisse. Lo faceva sempre, non appena si verificava il disastro. Sul lato opposto del passaggio a livello era parcheggiata un'auto, e un'altra era sull'altro lato della strada. Entrambe avevano la targa dell'Illinois, un buon indizio del fatto che il passaggio a livello si trovasse in Illinois. Stava cercando dei cartelli stradali, qualsiasi cosa che potesse aiutarlo a identificare il luogo, quando vide un numero di telefono su un cartellone pubblicitario. Un agente immobiliare pubblicizzava i suoi servizi con il prefisso 312, il prefisso di Chicago. Bene, gli agenti immobiliari facevano pubblicità solo a livello locale, quindi il passaggio a livello doveva trovarsi nell'area di Chicago. Ma Chicago era grande e c'erano molte linee ferroviarie che arrivavano in città, e ancora più passaggi a livello. La canzone alla radio si interruppe e al suo posto arrivò il DJ. E questa era Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. Che nostalgia, vero? Un'altra voce si unì a lui, anche questa proveniente dalla radio. Riesci a indovinare chi canterà l'inno della partita di baseball di domani, White Sox contro Kansas City, proprio qui ad... Il treno che colpì l'autobus interruppe la radio. Le ginocchia di Scott cedettero e lui cadde in avanti, sentendo l'impatto fisicamente, spalancò gli occhi e vide il terreno venire verso di lui. All'ultimo secondo si sostenne con le mani e rallentò la caduta, prima di toccare il duro pavimento di cemento del garage. Il suo respiro era affannoso, quando si alzò a sedere. Si passò una mano tremante tra i capelli scuri, sentendo il sudore freddo sulla nuca. I bambini della sua premonizione sarebbero morti, se non fosse intervenuto. Ne era certo. Aveva visto troppe visioni diventare realtà, per dubitare della loro autenticità. E aveva abbastanza informazioni per scoprire dove e quando sarebbe avvenuta la collisione. L'ora dell'orologio da polso gli indicava l'ora del giorno. La menzione della partita di baseball gli indicava la data. E con l'aiuto delle foto di Google Maps, da dove proveniva il sole e da quale direzione il treno era arrivato e aveva colpito l'autobus, avrebbe potuto trovare il passaggio a livello corretto nell'area di Chicago. Ma sapeva anche un'altra cosa con certezza. Se fosse intervenuto in questa tragedia incombente, avrebbe potuto esporsi e portare i suoi nemici dritti tra le sue braccia. Se lo avessero trovato, lo avrebbero ucciso. Aveva il cuore in gola. Poteva permettere che tutti quei ragazzi morissero per proteggere la propria vita? Avrebbe potuto vivere con il senso di colpa di sapere di non aver fatto nulla per salvare quelle giovani vite?